giornata a tutti. Chi vi
ciao
parla
a tutti.
È Claudio Simeoni e con Francesco per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ecco, siamo qui in radio ancora insieme per parlare di magia, stregoneria e paganesimo come facciamo da 8 anni. Prima di incominciare vi ricordo i vari appuntamenti che sono in corso, che abbiamo in corso praticamente in questo periodo. È sabato prossimo, sabato 29 gennaio, e qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 si terrà il dibattito relativo all'arte dell'agguato sul crogiolo dello stregone. L'appuntamento è per le 20:30 a Radio Gamma 5. Sabato 29 gennaio. Dopo ci sarà sabato 26 febbraio, terremo il dibattito relativo a toglierci dal centro del mondo, che è il primo dibattito relativo alla parte sociale, alla vita sociale e all'interno sempre del crogiolo dello stregone. Il sabato 19 marzo terremo invece il rito del equinozio di primavera. Abbiamo abbastanza candele?
No, beh, sì, abbiamo una candele. Beh, il 25 di marzo, che è il venerdì santo,
25
c'è la,
di marzo,
c'è
la cena del musso che starà a Marostica.
Sì, no, la tomba di Bassano, come sempre, appunto, e verrà organizzata. È una cena, appunto, per ricordare il nostro amico Bruno, morto nel 1993. E la cena a base di musso, logicamente, chi vorrà mangiare qualcosa di diverso, gli sarà concesso di mangiare, di non mangiare musso.
Questa è la serie degli appuntamenti prossimi nei quali siamo impegnati, diciamo così.
Sì, ecco, al limite, per chi vuole partecipare alla cena del musso, gli do un numero telefonico che è il 349 7554 994, così appunto se ha bisogno di informazioni per sapere appunto dov'è il posto, come si organizza, dove ci si trova, appunto possono chiamare, anche perché la cena del musso non è un rituale ma è un ritrovo goliardico in memoria di un nostro amico.
Bene, allora, detti gli appuntamenti, passiamo a qualcos'altro. Francesco,
sì, ecco,
vai
io,
che apro i miei contenitori.
Sì, ecco, io vorrei partire prima di tutto con una notizia che è molto importante. Chi segue su internet l'avrà già presa, perché sia io sia Claudio sia ne abbiamo già parlato, beh, gli ascoltatori ne hanno avuto un accenno nelle trasmissioni passate. È uscito finalmente, dopo lunghi mesi, beh, noi sapevamo già dall'inizio di ottobre che il libro era pronto, era stato consegnato all'editore, è uscito il libro di Laura Rangoni, Il paganesimo, per la casa editrice Segna. Il libro costa 6,50 € ed è un dato positivo, perché finalmente a un'autrice che, a mio avviso, Laura Rangoni non ha bisogno di essere presentata, neanche di essere incensata, perché ha un sacco di meriti, un sacco di capacità, una sensibilità enorme, anche se con lei alcune cose ci separano, come l'anima delle lavatrici. Questa è una battuta per chi segue internet, certe polemiche sa a cosa mi riferisco, però io ho sempre avuto un'alta considerazione di Laura Rangoni, della sua capacità, della sua attenzione nel mondo della vicca, dei suoi impegni, delle sue ricerche culturali, dell'enorme quantità di libri che ha scritto, e finalmente è riuscita a scrivere un libro sul paganesimo, appunto, proprio si chiama Il paganesimo, per la casa editrice Segna. L'unica pecca che posso muovere la casa editrice è che ha inserito molte volte il termine neopaganesimo. Come sapete, chi ci ascolta da molti anni sa che il termine neopaganesimo non rientra nella nostra visione del mondo, nel nostro linguaggio. Però che una casa editrice che sia così importante, perché la Segna, non possiamo nasconderlo, è una casa editrice che raggiunge tutto, raggiunge i supermercati, i centri commerciali, raggiunge le librerie, pubblichi finalmente un testo curato da una persona che dimostra una sensibilità per le tematiche del paganesimo della vicca, è un segnale positivo. Io invito tutti gli ascoltatori, appunto, ad acquistare il libro, di farlo conoscere, di farlo circolare, di informare le persone, perché penso che anche con il semplice fatto di acquistare questo libro si riesca a condizionare il mercato editoriale, nel senso che noi, il mercato editoriale italiano, è molto particolare, molto influenzato da tutte quante una serie di gerarchie cattoliche, dall'autorità cristiana e così via. Perciò dare un segnale e far capire che esiste un mondo di persone interessate, che sono curiose, che sentano particolarmente vicina la tematica del paganesimo, è importante. Perciò io dico a tutti, questo è un libro che va incoraggiato, perché se la casa editrice o il mondo editoriale comprende che i pagani hanno bisogno di testi curati, di ben fatti, perché fino adesso su questi argomenti c'erano sempre i chiamiamoli così, i saltimbanchi di vari cacciatori di sette. Se fino adesso chi riusciva a pubblicare i libri era sempre gente che era legata a una realtà di inquisizione o di mondo cattolico o di gente che del paganesimo, della vita, non gli interessava niente, finalmente il termine paganesimo viene presentato, anche perché è già un segnale importante che la casa editrice scelga di non camuffare il titolo. Il fatto stesso che si parli del paganesimo, questo è significativo. Poi una cosa importante che è anche un'inversione di tendenza, perché nel libro sono inserite tutta una serie di schede sui movimenti pagani in Italia, tra cui la Federazione Pagana. Io di questo libro ne sapevo dell'uscita già dall'inizio di ottobre, avevo avuto occasione di parlare appunto con Laura Rangoni, Laura mi aveva detto guarda che il libro uscirà, ho detto cosa possiamo fare per fare conoscere il libro. Io ho detto anche potevi chiedere informazioni, lei ha detto no, ho preferito scrivere il libro senza condizionamenti, senza pressioni, l'ho fatto con quello che ho potuto raccogliere, comunque io non ho dubbi sulle capacità di Laura Rangoni, di conseguenza attenderò di leggere il libro perché il libro non l'ho ancora visto. Però questo libro appunto l'ha curato, l'ha diffuso e gli ho detto guarda se vuoi noi possiamo farlo conoscere, ho detto, e abbiamo concordato di aspettare perché non si sa mai, perché un libro del genere sicuramente avrebbe rappresentato un qualcosa di particolare e non si sa mai con tutte le persone che ci sono, perché se stiamo a quello che scrive Scalfari, quei vescovi che violano i patti concordati, cioè nel senso che se uno stesso Scalfari è ormai obbligato dalla realtà ad accorgersi che il mondo cristiano, il mondo cattolico è soffocante, è distruttivo della realtà culturale, politica, sociale, storica dell'Italia, immaginatevi cosa siamo pronti a fare per impedire che un libro del genere potesse essere pubblicato. E allora abbiamo preferito di stare in silenzio, di dare dei vari accenni solo in questa trasmissione, e adesso che è uscito, adesso che le cose sono fatte, invito tutti gli ascoltatori ad acquistarlo. Le coordinate sono Laura Rangoni, il titolo del libro è Il Paganesimo, la casa editrice La Senia di Milano, e il libro costa 6,50 euro. Poi logicamente quando io avremo in mano il libro potremo fare anche una valutazione più attenta. Comunque il libro consta di parecchi capitoli, e a parte appunto avevamo accennato all'esistenza di un capitolo sulle organizzazioni pagane, esiste comunque anche un capitolo, appunto vari capitoli sulle varie realtà pagane in giro per il mondo, sulle culture pagane, sulle religioni anche del bacino mediterraneo. Io premetto che Laura Rangoni, come visione della Vicca, lei è concentrata sulla visione della Dea. Sapete che noi siamo politeisti, di conseguenza non abbiamo una divinità di riferimento che è assoluta, o non poniamo al vertice o in maniera limitativa queste cose. Però questo non è un problema, in quanto non esiste il dogma del paganesimo, in quanto non esiste persona che possa imporre agli altri una forma di paganesimo. Anche chi si richiama alla Dea, o il Dio o alla Dea, o chi come noi agli dèi, l'importante è la sua capacità di vivere con gli altri pagani e la capacità e la possibilità di dimostrare che non esiste una verità assoluta che viene imposta. Perciò io non ho problemi, e per me rappresenta una cosa che non mi crea problemi, il fatto che lei si richiami alla Dea. Su questo discorso della Dea ne abbiamo discusso moltissimo anche nei convegni Vicca, in cui io sono intervenuto, glielo ho fatto presente che noi della Federazione Pagana per propria natura intrinseca siamo politeisti, di conseguenza non si può sostituire il Dio unico dei cristiani o il Dio della rivelazione cristiana come Cristo con un altro Dio chiamandolo Dea o Dio. Di conseguenza è un cambio di prospettive in cui si implica che noi ci rifacciamo alla molteplicità della vita e dell'esistenza, e perciò siamo politeisti. Però sappiamo anche che Laura Rangoni è capace di affrontare con intelligenza, capacità e bravura tematiche che sono complesse. Acquistate il libro e nelle prossime trasmissioni ci sarà occasione appunto di discuterne.
Sì, anche perché sembra che in questo momento, diceva Francesco prima, che il distributore di Padova non è ancora arrivato.
Esatto.
Per cui chiaramente bisogna rivolgersi al proprio libraio,
sì, diciamo, fare pressione
e richiederlo. Chiaramente è un libro appena uscito in questo mese, per cui avrà almeno 3 mesi prima che la distribuzione si metta in moto. Naturalmente se lo chiedete ai librai, lo prenotate, ci sarà un'accelerazione, sì, non sarà sto granché, ma insomma, tutto sommato.
Ecco, io vi voglio ricordare che può sembrare dire cosa significa comprare una copia. Ecco, secondo dati editoriali, in Italia il 30% dei libri non vende neanche una copia un anno. Perciò rendetevi conto quanto basta poco per cercare di far comprendere che esiste un mondo, una richiesta editoriale diversa. Bastano poche decine di copie, poche centinaia di copie, e si riesce veramente ad alterare l'equilibrio che c'è. Perciò meno santi e più dei.
Ma infatti, andando dal proprio libraio e ordinando il libro, si dice vai a Raxenia, mi procuri il libro. Il libraio cosa fa? Va dal suo grossista e dice ho avuto l'ordine, dammi un libro. Il grossista cosa dice alla Raxenia? Non dammi un libro, ma dammi 50 copie. Perché se mi stanno chiedendo, un libraio mi chiede il libro, significa che la voce sta girando. Se la voce gira vuol dire che c'è possibilità di vendere. E siccome i commercianti devono vendere se vogliono vivere, perché la loro funzione è quella di vendere.
Gli editori devono stampare.
Gli editori devono stampare, per cui andando dal proprio libraio e chiedendo una copia, cioè chiedendo la copia del libro, in realtà si mette in moto quello che è il circuito della distribuzione. Per cui invito a tutti, effettivamente i radioascoltatori, il libro costa 6,50 euro, per cui non è un chissà cosa, è un piccolo libretto, sì. E andando al libraio e chiedendo al libraio di procurarlo, in realtà si mette in moto quello che è il meccanismo della distribuzione, tutto là, insomma, cioè comincia anche fra i grossisti a girare la voce, questo libro viene conosciuto, c'è pubblicità, c'è informazione, le persone lo chiedono e viene chiaramente distribuito.
Anche perché il prezzo del libro è che il titolo è il paganesimo, perciò fa già girare un'informazione, perché non è un titolo generico insignificante. Già il fatto stesso che il termine paganesimo venga utilizzato, venga richiesto, sicuramente gli editori che sono attenti alle vendite capiranno che è ora di cambiarlo, che è ora di eliminare i messaggi del Papa, i messaggi di vari santi, degli esorcisti, e di cominciare a produrre qualcosa di qualità. Perciò acquistate il libro di Laura Rangoni, Il paganesimo, Segna casa editrice. Bene?
Va bene.
Ecco, noi lo ricorderemo comunque.
Dato questo excursus di Francesco, no, ma in effetti ultimamente stanno venendo fuori parecchie schede anche sul paganesimo, sulla federazione pagana stessa. Ricordo che il Vucer ha messo una scheda, vabbè, fatta da noi, ma comunque il Vucer ha messo una scheda sulla federazione pagana all'interno del sito del Vucer, cioè il sito mondiale delle regioni etniche, e questo è un punto di riferimento importante. Vi ricordo che altre schede con un'intervista filmata l'aveva fatto la Monica quando era venuta da Roma ad assistere a un dibattito, poi è stata con
lui. Sì, lo trovate sulla facoltà di giornalismo dell'Università di Urbino.
Esatto. Lei, appunto, come dice Francesco, faceva l'università di giornalismo e il fatto di aver fatto quella ricerca era praticamente la sua tesi. Cioè, per quello che ha pubblicato era sua tesi di laurea, insomma, in pratica. Per cui lei è laureata giornalista, cioè non è che questa università ti dia un attestato particolare, semplicemente ti iscrive all'albo dei giornalisti professionisti, però già la persona era già laureata in filosofia, per cui sì, non è che abbia capito eccessivamente quello che abbiamo, però insomma ha compreso il discorso che facciamo e la qualità del discorso religioso. E ha fatto un buon lavoro, diciamo, al di là, chiaramente, che poi ogni persona ha il diritto di vedere le cose dal proprio punto di vista, e ha messo cose nostre, insomma, indubbiamente. Per cui già stanno uscendo schede su schede, insomma, per cui si comincia a capire che è una realtà importante, insomma, la Federazione Pagana.
Sì, Claudio, posso inserire un'altra cosa che ha dell'importante, e dopo appunto parliamo con le tematiche. E ora parto con una citazione che dice: occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano ma mentono. Questa è una frase presa dall'Anticristo di Nietzsche, conosciuto sempre così. Bene, c'è stato una cosa di interessante. Allora, è uscita una versione attualizzata dell'Anticristo di Nietzsche a cura dell'Università con il contributo dell'Università di Torino. Non ha il titolo Anticristo, ma perché gli editori hanno fatto un lavoro enorme di ricerca, di traduzione, l'hanno attualizzata l'opera, e l'Anticristo di Nietzsche l'hanno tradotto come l'anticristiano, perché in realtà il titolo originale dell'Anticristo di Nietzsche era l'anticristiano. E perciò chi vuole, mi sembra che sia stata la libreria di Arco, il contributo dell'Università di Torino, a pubblicare questa nuova versione attualizzata, cioè con lingua corrente dell'Anticristo. Questa è una frase che è stata riportata identica, precisa, e perciò sarebbe curioso ed interessante, come così curiosità culturale, anche perché l'Anticristo rimane un'opera di demolizione del cristianesimo, anche perché Nietzsche stesso diceva che bisogna fare filosofia con il martello. E in questo caso la demolizione del cristianesimo viene riproposta con un nuovo titolo che si chiama l'anticristiano, e io invito chi ama Nietzsche, chi è interessato a Nietzsche, chi è interessato ad avere una visione attualizzata del pensiero nicciano di un testo così base, di andassero a recuperare comunque la Friedrich Nietzsche, l'anticristiano. E come anche questo è un segnale positivo che un'università dia il suo contributo per pubblicare un libro che si chiama l'anticristiano.
Bene. Allora, Francesco, cominciamo un attimino il discorso a proposito della Spagna.
Sì.
Esiste un discorso che sta avvenendo in Spagna, che però ha forte ripercussione anche in Italia, poi vi leggerò anche qualcosa degli articoli relativi. Perché vi prendo in mano questa questione? Perché esiste tutta una propaganda, anche a livello televisivo, e anche fatta ultimamente da gente tipo il presidente del Senato Pera, tipo Casini, tipo Buttiglione, cioè anche a livello istituzionale, diciamo così, piuttosto elevato, anche se le persone non sono così elevate, stanno tentando di far credere che il cristianesimo sia una specie di fondamento di quello che è la vita sociale. In realtà si sta verificando esattamente il contrario, cioè si sta verificando che il cristianesimo viene avvertito, viene finalmente visto per ciò che è, cioè un'organizzazione di terrore, un'organizzazione criminale che ha lo scopo di distruggere gli uomini. E questo lo abbiamo in particolar modo visto in quello che sta avvenendo in Spagna. C'è in Spagna un presidente del Consiglio ha deciso di dare una svolta, diciamo così, laica allo Stato. Dal punto di vista della nostra Costituzione, dal punto di vista del concordato fatto dallo Stato italiano con la Chiesa Cattolica, è stato stabilito, uno dei primissimi articoli, adesso non ricordo quale a memoria, che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono autonomi nei loro ambiti. Ebbene, si sta rivelando come alla Chiesa Cattolica essere autonoma non gliene frega, o che lo Stato sia autonomo non gliene frega niente, perché lei ha necessità di dominare lo Stato. Quando un presidente come quello spagnolo decide in proprio di fare di applicare i principi laici, cioè i principi di libertà di tutti, che non tocca assolutamente la libertà religiosa, non tocca assolutamente la libertà di praticare il proprio culto, ma tocca semplicemente quella che è la struttura civile, nel senso che il punto di riferimento è la Costituzione, il punto di riferimento sono le leggi dello Stato, e chiunque si deve adeguare alle leggi dello Stato, e le leggi dello Stato devono garantire ai cittadini la possibilità di svilupparsi per se stessi e in base a se stessi e non dipendenti a qualcun altro. Noi ci troviamo una chiesa cattolica che reagisce con una violenza spaventosa. Vi leggo un attimino, ultimamente sembrava che addirittura i vescovi spagnoli volessero accettare l'uso del preservativo per proteggersi dall'AIDS. Come ha circolato per un attimo questa notizia, è intervenuto pesantemente il Vaticano, che ha costretto i vescovi spagnoli a fare, fra virgolette, marcia indietro immediatamente. E il discorso di Wojtyla è un discorso atroce, perché sta accusando il governo spagnolo di mettere a rischio la libertà religiosa. Quando un Wojtyla parla di libertà religiosa, non intende ciò che intendiamo noi. Cioè, noi per libertà religiosa intendiamo la manifestazione delle proprie idee, la possibilità di propagandare le proprie idee, la possibilità di seguire il proprio culto e la libertà di professare ciò che si crede. Per Wojtyla non è così. Libertà religiosa per Wojtyla significa che la Chiesa Cattolica ha il diritto di stuprare i bambini. Se viene impedito alla Chiesa Cattolica di stuprare i bambini, Wojtyla tuona che viene messa in discussione la libertà religiosa. Cioè, state attenti quando uno parla, a cosa dice e a cosa si riferisce. E questo è successo.
Ricordiamo che questo non è la nostra interpretazione, non è la nostra valutazione, ma è successo il caso dei vescovi processati per pedofilia in Francia, in cui la Conferenza Episcopale francese ha detto che se si indagava su di loro per la pedofilia era una violazione della libertà,
esatto,
religiosa.
Sì, sì, no, ma
per ricordare l'antefatto storico.
Sì, ma abbiamo anche, abbiamo una mezza tonnellata di prove, insomma, c'è in questo momento la Cina che vuole impedire ai cattolici di violentare bambini, di far commercio di bambini, di fare le stesse atrocità che ha fatto la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta in India. Ebbene, i cattolici stanno dicendo che questi cinesi stanno vietando la libertà religiosa, stanno impedendo la libertà religiosa. Per un cattolico stuprare i bambini significa avere la libertà religiosa. Ed è veramente atroce, perché quando un cattolico parla, o anche qualche politico che è stato ben educato dai cattolici, usa le parole dicendo delle parole e intendendo delle finalità che sono diverse, per cui porta l'interlocutore a proiettare su quelle parole ciò che lui immagina. È più o meno lo stesso discorso del pazzo di Nazareth, no? Quel cretino deficiente che a un certo punto dice se qualcuno scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe bene che si buttasse con una macina. Ma lo scandalizzare non significa violentare i bambini. Lo scandalizzare significa dirgli a quei bambini: guardate che questo è un povero deficiente, cioè Gesù di Nazareth è un povero cretino, è un deficiente che racconta un sacco di panzane e che vi sta rubando il futuro. Questo è scandalizzare i bambini per il pazzo di Nazareth. Non intende assolutamente chi violenta i bambini sarebbe meglio che si buttasse con una macina. Dei bambini per lui sono solo merce da mettere in ginocchio, merce da stuprare. E lo hanno ben applicato i preti cattolici, questo insegnamento. Per cui, cosa succede? Che l'interlocutore proietta su delle frasi, su delle parole, ciò che è la sua immaginazione. Cosa sta succedendo? Che però la cultura sta avanzando, e quando avanza la cultura avanza l'analisi critica. E allora cosa abbiamo? La Spagna, dice un articolo della Repubblica del 25 gennaio, la Spagna cristiana è a rischio, il laicismo sta portando la nazione ad un restringimento della libertà religiosa. Il grido d'allarme di Giovanni Paolo II, che ha ricevuto ieri in visita ad Limina i vescovi spagnoli, guidati dal presidente episcopale Cardinale Rauco Vareda. I vostri rapporti evidenziano che negli ultimi anni i cambiamenti stanno dando spazio all'indifferenza religiosa e a un certo relativismo morale che influenzano la pratica cristiana e toccano le stesse strutture sociali. Un richiamo e una visita che arrivano a pochi giorni dalle polemiche sull'uso del preservativo come deterrente per l'AIDS, nate da una frase pronunciata dal segretario della Conferenza Episcopale Spagnola e rientrate in seguito a una precisazione. La preoccupazione del pontefice non nasce unicamente dalla legislazione zapaterista, ma anche dalle ultime inchieste che danno un crollo della frequenza religiosa dei giovani passato in pochi anni dal 28 al 15%, cioè i giovani che frequentano la Chiesa Cattolica in Spagna è passato dal 28 al 15%. L'articolista, fra parentesi, dice: in Italia, peraltro, con una legislazione che si è lasciata fortemente influenzare dalle pressioni della gerarchia ecclesiastica, dall'inserimento in ruolo degli insegnanti di religione, al finanziamento degli oratori, alla legge sulla fecondazione artificiale, il calo della partecipazione dei giovani alla messa è arrivato silenziosamente lo stesso al 15%. Cioè, praticamente cosa succede? Succede che esiste un distacco della Chiesa Cattolica da quello che sono le masse. Chiaramente, man mano che l'età è cresciuta, l'età sale, le persone salgono di età, la percentuale della frequenza del cattolicesimo è maggiore. Perché? Perché il condizionamento educazionale è stato ben più feroce. Però sta di fatto che sta avvenendo questa differenziazione. E dice ancora, riferendosi agli ultimi anni alle vicende spagnole, il pontefice è d'altro canto costretto ad ammettere che le perdite di presa della Chiesa iberica sulla società ha già cominciato abbondantemente a verificarsi gli anni del governo filo-ecclesiastico di Aznar. In ogni caso, Wojtyla è allarmatissimo, si va diffondendo una mentalità ispirata al laicismo, un'ideologia che porta gradatamente e più o meno coscientemente alla restrizione della libertà religiosa. Cioè le persone pensano e si restringe la libertà religiosa. Non so se Wojtyla sia pazzo o criminale, però propendo che sia un criminale.
Se tu ti ricordi, già in passato i vescovi protestavano con questo italiano perché introduceva nelle scuole, insegnava a leggere e scrivere. Ah, e sì. Questa era una violazione del Vangelo.
Sì, ho il sillabo di Enzo, di Rossi, e ce n'è di tutti i colori.
Sì, ma è già significativo, sai, che proprio il fatto di dare istruzione è una violazione di un principio cristiano.
Infatti. Relegando la fede nella sfera del privato, oppure opponendosi alla sua espressione pubblica. Le tradizioni religiose della Spagna sono troppo forti, esortato Wojtyla, eccetera, eccetera, eccetera. Giovanni Paolo II ha attaccato anche il governo per la sua politica scolastica. I poteri pubblici, ha detto, devono garantire i diritti dei genitori in tema di insegnamento religioso e assicurare le condizioni reali del suo effettivo esercizio. A norma degli accordi fra Spagna e Santa Sede nel 1979. Ciò che pochi sanno è che Zapatero non vuole cancellare l'insegnamento religioso, ma si è opposto al tentativo surrettizio di Aznar di trasformare una materia opzionale, come la religione, in materia fondamentale. Si profilano comunque nubi di tempesta nei rapporti fra Chiesa e governo di Madrid. Questo è l'articolo. In realtà la Chiesa cattolica non ha un minimo di idea religiosa, un minimo di idea costituzionale e utile agli uomini, e si trova nella merda. Francesco, se vuoi continuare il commento.
Sì, no, ma ricordo anche che c'è un dato significativo, che anche in Spagna esiste una forma di finanziamento della Chiesa cattolica, e chi versa qualcosa alla Chiesa cattolica è solo il 30% della popolazione, contro cifre molto più alte in Italia. Sappiamo che comunque le cifre anche del contributo in Italia alla Chiesa cattolica sono falsate, sono artificiali, sono create ad arte tramite alcuni trucchetti, però significa che a livello proprio di percezione popolare il distacco è enorme. Ma che la situazione sia così grave non è soltanto in Spagna, perché è successo che c'è stata una polemica su un articolo di Eugenio Scalfari sulla Repubblica di Domenica, e si è parlato addirittura di integralismo, di intolleranza, di cose incredibili. Io sono andato a leggermi l'articolo e non trovavo nulla di particolare, solo che cosa c'è? Che, tenendo conto che poi Scalfari ha dato delle dimostrazioni negli ultimi anni di essere così vicino alle tematiche cristiane, sì, non ha detto nulla di particolarmente forte o di particolarmente scandaloso, ha soltanto detto delle cose che sono scontate, che una persona che non è abituata a stare inginocchiata davanti agli altari, davanti ai crocifissi, vede ogni giorno. E parte con un titolo che dice: quei vescovi che violano i patti concordati, cioè nel senso che lui stesso, che pur essendo disponibile a quel discorso dei cristiani, pur essendo disponibile verso il cristianesimo, si accorge che il discorso cristiano è utilizzato per imporsi sulla società, e fa delle affermazioni che sono ovvie per chi ascolta Radio Gamma 5, sono ovvie per noi, però come rendetevi conto della dimostrazione che lui scopre queste cose che per noi sono scontate, che sono anni che le rivediamo, anche lui le scopre e si rende conto del pericolo che rappresenta il cristianesimo, perché ricordiamo che il pericolo per l'Italia non è tanto la Chiesa cattolica, non sono tanto i preti, è tanto l'ideologia, è tanto la visione del mondo e le persone che credono in un'immagine salvifica, in un'immagine buona di Gesù Cristo, perché il problema è quello. Certo che uno Scalfari non ha questo coraggio, deve limitarsi a fare una posizione laica, comunque una posizione laica è sempre più accettabile rispetto alla posizione peggiore. Ecco, vi avviene che scrive Scalfari, avviene di solito che quando la CES si riunisce in mezzi di comunicazione dando la notizia, concentro la loro attenzione su qualche giudizio, indicazione, prescrizione concernente fatti di stretta attualità, trascurando il resto. Vabbè, andiamo a fare una traduzione di questo. Cosa significa? Che la CEI sta pianificando, sta creando con metodo, con capacità, qualcosa che vuole sconvolgere la cultura degli italiani, che vuole sconvolgere il nostro paese, e come sempre anche i mezzi di comunicazione di massa guardano solo quello che è l'attualità. Dice ancora Scalfari: raramente la pubblica opinione conosce nella sua interezza gli atti delle riunioni episcopali e il testo della prolusione del presidente. Cioè, come vedete, quello che racconto, a cominciare ad esempio dalle presunte scuse fatte dal Papa, in realtà è una pessima traduzione o un camuffamento di quello che è l'intero significato del comunicato, del discorso che viene fatto. E questo viene fatto anche con il corso della CEI. La CEI è quella che proprio si occupa del territorio italiano. Dice: all'ombra di questo inevitabile silenzio della stampa è accaduto nel corso degli anni che l'attenzione della CEI si espandesse quasi senza più confini e coinvolgesse l'attività episcopale in temi del tutto estranei all'evangelizzazione e alla catechesi, che sono proprio della funzione episcopale. Ecco, rendetevi conto che di fronte all'incapacità di una classe politica o di una classe intellettuale di accorgersi del pericolo, di accorgersi di questa invasione di campo, di accorgersi di questa nuova crociata, la CEI, non trovando resistenza in Italia, si è divertita a intaccare qualsiasi cosa, a far passare leggi assurde, perché ad esempio pensiamo soltanto al fatto dell'insegnamento della religione nella scuola. Questo è avvenuto perché qualcuno se n'è dimenticato, qualcuno li ha incoraggiati, le leggi per finanziare gli oratori. E pensate che Scalfari dice che e quindi i comportamenti della CEI e quindi lesivi di quel principio di laicità accettato e solennemente ribadito anche nel concordato. Cioè, si dice che le stesse regole che servivano per garantire la libertà religiosa di attività all'interno dei cristiani della Chiesa Cattolica sono disposte a violare pur questo, pur di imporsi su tutta la società. E queste sono affermazioni fatte da Eugenio Scalfari, non certo un giornalista sconosciuto. Dice ancora Scalfari che appunto la CES si occupa anche altre questioni che riguardano organizzazioni della comunità civile, sono viceversa pertinenza dello Stato e della società che esso rappresenta. Cioè, il campo statale che dovrebbe essere quello che garantisce i diritti basilari dei cittadini, e ricordiamo che lo Stato ha il suo fondamento non in un principio ideologico, in un principio religioso, ma nel principio dei cittadini, dice, siamo arrivati che la CEI, il messaggio di Cristo, ha invaso anche questo campo. E questo è importante perché vi fa comprendere la dimensione dello scontro, perché una cosa che già hanno silenziato è il referendum sulla fecondazione assistita, il referendum abrogativo. Noi invitiamo tutti gli ascoltatori a sostenere questo referendum e andarlo a votare. E lo stesso Skyfer si accorge che proprio viene fatto un'invasione di non competenze, di invasione di diritti basilari proprio per sottomettere le persone a un principio ideologico. E dice mentre lei invece è vietato, riferito appunto all'intervento della Chiesa e dei cattolici, mentre lei invece è vietato ogni sorta di intervento sui comportamenti e le iniziative politiche riguardante una sfera di attività di esclusiva competenza delle istituzioni e dei cittadini, siano essi credenti nella fede cattolica o in altre religioni o non credenti affatto. Cioè, nel senso che se può essere ammesso, come il concordato riconosce, la Chiesa Cattolica di fare le sue follie, le sue dichiarazioni all'interno del mondo cattolico, queste follie non possono tralasciare la camicia di forza che gli è stata imposta e non possono andare a compromettere sfere che riguardano i cittadini, che riguardano anche gente che non ha nulla a che fare con la visione cattolica o con la religione cristiana. Dice sempre Scalfari, alla luce di queste elementari distinzioni di campo tra attività religiosa e attività, diciamo così, temporale, sono rimasto sorpreso, dico la verità, della versatilità della CEI su una quantità di temi che non la riguardano. Certo, questo è un suo stupore, uno stupore di chi pensa che il cristianesimo sia positivo, che abbia un qualcosa di contenuto positivo, di chi crede nell'immagine costruita ed artefatta di Gesù Cristo, che la CEI, la Chiesa Cattolica Cristiana, vadano in vada dei campi. In realtà questo è sempre funzionale, perché ricordiamo sempre che ogni monoteismo, che sia cristiano, islamico, ebraico, protestante, ha sempre la necessità, il bisogno, la volontà, la decisione di imporsi sulla società, sulla cultura, e di conseguenza deve invadere tutti quanti i campi. Li invade quando può, con insegnanti di religione, con propagande televisive, con spot, con santi, e quando può lo invade con le crociate, con le inquisizioni, con i roghi. E comunque anche Scalfari, pur essendo così amante di certe visioni cristiane, ha dovuto riconoscere del pericolo che c'è. E ricorda anche una cosa, dice, parlando appunto di certi comportamenti, non griderebbe giustamente il vicario del Papa alla violenza, alla violazione dei principi concordatari che vietano lo Stato di occuparsi di questioni attinenti alla vita interna della Chiesa. Benissimo. Il concordato garantiva che all'interno della Chiesa ci potessero circolare idee che sono, chiamiamole, eversive o sovversive, che sono pericolose. Benissimo, se lo Stato intervenisse su questioni interne della Chiesa, sarebbero i primi a gridare allo scandalo. Ma Scalfi è una cosa che non ha voluto capire o che non vuole ancora capire, è che di rispettare le regole, i monoteisti non hanno nessuna voglia, nessun desiderio. Il loro animo è sempre quello, quello delle crociate, dell'inquisizione e della violenza. Non spero che se ne accorga presto e spero che molti altri se ne accorgano di questo.
Ma quello che sta succedendo con queste polemiche, Francesco, è una maggiore attenzione di tutto quello che è l'ambiente laico ai propri principi. Cioè, mentre fino ad oggi l'intero ambiente laico lasciava un po' correre come se le cose fossero scontate, adesso invece c'è un'attenzione infinitamente più alta. E questo ci dà molto più spazio che non prima.
Ecco, ma pensate che di fronte a questo articolo di cui vi ho letto le parti salienti... Ecco, la cosa più divertente è che alcuni politici hanno detto che è un attacco diretto alla Chiesa Cattolica Italiana e alla sua missione di evangelizzatrice. Cioè, nel senso che... non ha detto nulla di particolare, non ha detto qualcosa che potesse sconvolgere, non ha neanche ha stabilito sì che esiste una differenza tra lo Stato e la Chiesa, ma non è stato quei toni di Radio Gamma 5 della nostra trasmissione.
Francesco, noi abbiamo purtroppo dei politici che ultimamente hanno fatto una serie di leggi che al di là del contenuto delle leggi che ci può interessare relativamente, cioè ci interessa come cittadini, però non interessa quello che facciamo in trasmissione. Però hanno dimostrato un'assoluta ignoranza di quelle che sono le regole giuridiche, cioè le regole costituzionali. Cioè c'è stata una superficialità. Faccio un esempio il più banale, no? Il più innocuo di tutti, quello della patente a punti. Cioè quello del fatto che se una persona veniva beccata, cioè se una macchina veniva beccata, il titolare della macchina doveva fare la spia su chi era al posto suo alla guida per togliere i punti della patente a chi era al posto suo alla guida. Cioè praticamente è che è una violazione enorme, palese del diritto costituzionale. Ebbene, questi politici hanno fatto una legge che prevedeva questo. Ora, dico, un minimo di conoscenza di quelle che sono le regole sociali è doveroso per un politico.
Ma cioè, tu non sai ancora arrivato allora alla finanziaria del 2005, perché se no ce ne sarebbero anche altre.
Io veramente ne ho 5 o 6 di queste, però ho preso l'aspetto più innocuo, no? Cioè, nel senso che non voglio sbilanciare politicamente la trasmissione, perché se magari prendi un'altra legge ti dicono ecco ti schieri di qua o ti schieri di là, no? Ho preso la patente che è una cosa che è abbastanza innocua, diciamo così, no? Però il principio che veniva violato nella legge sui punti alla patente è di una gravità enorme. Cioè effettivamente era un principio che portava allo stato di polizia, perché con questo principio valeva qualunque cosa possibile e immaginabile. Cioè se uno fa un furto, viene fatto un furto, il testimone veniva arrestato, responsabile del furto, se non sapeva chi era che aveva fatto il furto. Cioè arriviamo a delle anomalie che sono spaventose.
Beh, scusa, allora permettimi a questo punto, forse tu lo conosci, di questo della finanziaria, per prendersi conto di come c'è lo scarico della responsabilità. Cioè lo Stato dovrebbe esercitare il controllo, dovrebbe fare delle leggi giuste e corrette. Bene, nella finanziaria è stato stabilito che se non ti vendo una roba a un prezzo regalato e secondo loro il prezzo è troppo basso, tu potresti come acquirente essere obbligato a pagare l'IVA che loro stabiliscono. Cioè, nel senso che se uno dice ti faccio un prezzo bomba e ti fa anche la fattura, tu dici sei contento, incassi e porti via. La legge dice che se il prezzo è inferiore al prezzo normale di vendita e poniamo il caso la ditta chiude o la ditta fallisce, tu come acquirente dovresti pagare la differenza dell'IVA che loro non hanno incassato. Finanziaria del 2005. Cioè,
siamo veramente fuori di testa. Vabbè.
Ecco, cioè, questo sono capito. Certo che tutti i politici sono bravi cristiani.
Cioè, capisco che fare delle norme astruse o delle norme complicate spesso appartiene alla classe politica, però la norma astrusa, la norma complicata non è illegale, è fatta da un deficiente, puoi dire, però non è illegale. Ma fare delle cose illegali è pesante, cioè vuol dire non avere neanche consapevolezza della qualità sociale nella quale noi stiamo vivendo. Come la cosa sul crocifisso,
sì.
Cioè significa ignorare completamente quali sono le regole sociali in cui sto vivendo. Ma vuoi farti due risate,
sì,
Francesco?
Ma...
guarda, se mi dai, dico mezzo secondo,
sì, ma lo so anche di più,
guarda, ti faccio dare due risate. Ti ricordi che avevo letto per radio, avevo accennato a quella lettera che era venuta, stata scritta sul Gazzettino, che praticamente avevano copiato, scopiazzato la nostra trasmissione,
sì,
no?
Sul coso del crocifisso, sì.
Beh, c'è un altro tizio che scrive sul Gazzettino e si chiama Ave Fontana, il quale dice, sta attento, non ne posso più, proprio più della polemica crocifisso. Sì, crocifisso no, presepe sì, presepe nelle scuole, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso della mia sopportazione è stata una lettera nella quale si esprime la sua contrarietà ai simboli religiosi nelle scuole nella scuola laica. Primo punto, vorrei chiedere allo strenuo paladino del rispetto verso gli stranieri, gli atei, le persone di altre fedi, se il rispetto si deve a tutti o solo a chi decide lui, vista l'ineffabile frase, per fortuna non tutti sono cattolici. Cioè, questo qua veramente è un po' fuori di testa. Secondo punto, chi non vuole simboli religiosi nella scuola laica, come mai accetta senza problemi le varie vacanze che si fanno quasi tutte a festività cristiana, Natale, Epifania, Pasqua, Immacolata Concessione, tutti i santi? Non ho mai letto o sentito proteste a questo riguardo, o forse nell'infinita supponenza, in dispregio della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, pensano che, essendo inserite da lungo tempo nella scuola, esse abbiano perso il loro significato? Per essere coerenti dovrebbero battersi altrettanto appassionatamente affinché vengano tolte anche queste, facendo magari sostituire con la nascita di Cappuccetto Rosso la celebrazione della virtù. E invece di fronte alla parola magica, vacanze, nessuno si sente leso nella propria sensibilità, né stranieri, né atei, né persone di altre fedi. Un'esortazione voglio rivolgere a questi signori. Cerchino di ricordare una regola semplice ma fondamentale del vivere umano. Per essere rispettati bisogna per primi rispettare. Questo è un povero deficiente. Questo dice che bisogna rispettare chi costruisce campi di sterminio. Ma veramente un deficiente. Ah. Cioè, è un, solo il Gazzettino li ha pubblicata per la comicità della lettera.
Sì, per me sì.
Oppure, lo so, sì, è già fuori testa il Gazzettino,
no,
a sto punto.
È probabile che di fronte a una lettera del genere danno la dimostrazione, facciamo ridere i lettori.
Noi abbiamo dei personaggi del genere, Francesco.
Sì, sì, beh, a parte che appunto sai il fatto che tu vada in un paese, esistono delle festività, e in quelle festività tu ci metti quello che vuoi, cioè nel senso...
Se noi torniamo alle festività pagane ci va benissimo,
sì,
Francesco.
Ma il fatto stesso, se anche noi, dato per dire, facciamo tutte le festività, siamo ben contenti perché abbiamo del tempo per dedicare a cose che ci interessano, ma al di là che sia l'Immacolata Concezione o la Madonna di Monteberico, a me sinceramente non me ne frega assolutamente niente, a me è importante avere tempo per me e per le mie cose.
Prescindere dal fatto che il tempo è una cosa che spetta di diritto e la festività è un abuso e una violenza quando è finalizzata a delle feste religiose, però siccome lo Stato laico ha accettato la differenziazione fra il laicismo e la festa religiosa, perché comunque bisogna chiudere le scuole a fine anno, comunque bisogna fare una pausa a metà primavera, comunque ci bisogna che ci siano dei ponti per recupero fisiologico dei lavoratori. Lo so che questa testa di cazzo, questo schiavista, gli piacerebbe tanto vedere far soffrire la gente che non si mette in ginocchio come lui davanti al suo dio assassino. Lo so questo, l'ho capito, cioè, ci sono arrivato a questo, ma è un mentecato. Basta.
Sì, è più dannoso quando tu imponi tipo il presepe nelle scuole, quando un ministro della pubblica istruzione manda una circolare e si mette a parlare del presepe.
Sì,
quello
vabbè.
No. Cioè, quello è veramente, dico, pericoloso, è vergognoso, è insopportabile, proprio perché è un intromettersi sulla sfera intellettuale. Significa, se quella circolare fosse stata fatta per dare un tono alla scuola o per dare un indirizzo, nessuno avrebbe contestato, ma il proporre il presepe significa anche togliere cultura, proprio perché non si spiega il perché il presepe ci deve essere, cosa significa, quando sappiamo che era solo uno strumento di propaganda. E significa chiaramente che delle cittadini non gli interessa assolutamente niente. D'altronde, quando uno accetta, un monoteista accetta come sua visione del mondo il cristianesimo, sa che deve salvare ed evangelizzare gli altri. Evangelizzare gli altri anche quando loro non vogliono, perciò siamo sempre nel campo dell'intolleranza. E il presepe rappresenta una forma di intolleranza, anche perché viene raccontato, descritto, gli vengono attribuiti cose che non sono in realtà. Perché ricordatevi sempre, e noi lo ripetiamo e continueremo a ripeterlo, che gli vanno a raccontare che il povero Gesù è nato, ha sofferto, è morto per i peccati di un bambino. Esatto. Cioè, di fronte a proprio la panzana del genere della non esistenza, va bene, però un bambino di pochi anni, dal punto di vista storico, sa quello che la scuola gli racconta. Se un maestro, un insegnante gli va a raccontare che un Gesù bambino è morto per i suoi peccati, un bambino è più intelligente di un teologo, si porrà a capire cosa sono questi peccati e perché una persona ha dovuto soffrire per lui. Questo cosa significa? Significa chiaramente alterare anche la psicologia, anche i rapporti di un bambino, e questo veramente alla lunga diventa veramente...
No, i risultati sono qua, Francesco, alla lunga. Europa malata di depressione, una strage più forte di quella degli incidenti stradali, dove i deceduti si fermano a quota 50.700. Nell'Unione Europea ogni anno 58.000 suicidi, un picco fra gli adolescenti. Cioè, questo è il risultato dell'educazione cattolica, dell'educazione cristiana in generale. Cioè, la depressione è l'incapacità dell'individuo di affrontare i problemi che in quel momento gli arrivano. E chi è che disarma le persone davanti alla vita facendole speranzose alla provvidenza divina? È il cristianesimo, il monoteismo. Poi tutti questi morti della depressione sono tutti dovuti all'educazione cristiana, che dopo si ripercuotono nel tempo. Ed è uno strage, 58.000 morti in Europa. Fate un po'
Sì, ma difatti quello che appunto le persone pensano di limitare, dicono che i danni derivano soltanto in ambiti ristretti. In realtà il monoteismo si realizza, si compie in ambiti molto più distanti, molto più ampi, proprio crea un'alterazione proprio della psicologia, del modo di vivere delle persone. L'insistenza che hanno tutti quanti i monoteisti di pretendere l'insegnamento nelle scuole di religione, lo fanno non perché dia una cultura, ma perché pone sempre una zavorra consistente ai piedi dei bambini, dei ragazzi, e questi bambini, logicamente, trovandosi di fronte a dei genitori che sono ancora convinti che il Cristo sia buono, che il messaggio cristiano sia l'unica forma di educazione, perché esiste anche questo tipo di ignoranza. Cioè, si pensa che i valori, i principi, l'educazione possa essere stata soltanto su adeguandosi sulla Chiesa. Genitori che si sentono incapaci di poter dare una cultura, un'informazione, che dicono queste cose le deve insegnare il prete. Ma rendetevi conto che i genitori che vanno ad abdicare questa funzione, che vanno a rinunciare, che dicono che di essere incapaci di dare dei valori, un'educazione ai figli, che immagine creeranno di loro stessi nei figli? E che psicologia ne uscirà dai bambini?
Comunque, ritornando un attimino al discorso sulla adesione del cristianesimo sulla gente, io ho qui dal Gazzettino del Nord-Est di martedì 25 gennaio. 25 gennaio era ieri?
Sì.
Esatto.
No, l'altro ieri.
L'altro ieri. Dice, a proposito del distacco della gente dal cristianesimo, colpisce in effetti, aggiunge la sociologa, ma contemporaneamente è anche giustificabile il motivo: una maggiore diffusione dell'istruzione rispetto alle classi d'età maggiore, che costruisce una capacità più affinata di osservare i dettami della Chiesa. Proprio in virtù di tale competenza, frutto spesso di un livello di istruzione elevato, si raggiunge un atteggiamento critico più marcato. Cioè, la capacità di istruzione delle giovani generazioni più alta porta a maturare dei livelli critici più marcati rispetto a quello che è la struttura dogmatica, le proposte e dei valori, che i valori, ricordo, della Chiesa Cattolica non esistono come valori, esistono solo valori di morte e di distruzione e nient'altro, E chiaramente un conto è la propaganda espressiva e un conto è ciò che ne recepisce le persone, ma crescendo la cultura ciò che le persone recepiscono all'interno del messaggio viene sottoposto maggiormente ad analisi critica, e l'analisi critica chiaramente allontana le persone da quello che è il messaggio.
Sì, difatti qualsiasi messaggio andrebbe sempre analizzato e compreso, cioè la posizione appunto di accettazione è completamente acritica e irresponsabile delle affermazioni. Se un sacerdote dice qualcosa, le persone tendono a credergli, cioè nel senso che non vanno a capire cosa c'è dietro, cosa implica, cioè l'impossibilità di comprendere il meccanismo, il percorso, la gabbia che il monoteismo crea, questo non c'è. E non meravigliamoci che questo qua creerà sempre nella società maggiori allarmi, soprattutto proprio perché il monoteismo è unico. Ricordatevi che non è una difesa della nostra cultura il richiamarsi a presunte e inesistenti radici cristiane, soltanto andando alla base della nostra cultura, della nostra storia, comprenderete come se noi siamo stati capaci di sopravvivere al monoteismo era per l'enormità di quello che il passato ci ha lasciato, perché quel poco che è sopravvissuto alle orde di distruzione, ai monaci che saccheggiavano, distruggevano, cancellavano, era talmente consistente, talmente tanto, che il loro lavoro non è riuscito a cancellare questo. E quello che ci è rimasto, i cocci, i frantumi, i rimasugli, il retaggio, ci ha permesso di liberarsi dal monoteismo. In questi 2000 anni il monoteismo ha rappresentato soltanto un sedimentarsi di violenza, di posizione, di intossicazione, perché ricordiamoci che le intossicazioni sono anche a livello culturale. E se certi paesi se ne sono stati schiacciati, altri devono liberarsene. Pensate alla Spagna com'era in condizioni così disastrose, così lontane, eppure si è avviata combattendo proprio per staccarsi dalla visione religiosa. Lo staccarsi dalla visione religiosa implica poi un salto enorme, perché non è sufficiente a nostro avviso fare i laici. Bisogna capire che esiste una visione religiosa che è totalmente antagonista, se parte diversa rispetto al monoteismo, che è la visione del paganesimo. Il paganesimo ha sempre il principio l'uomo, la società, la cultura, l'ambiente in cui le persone vivono.
Poi ne parliamo a proposito della Costituzione di questo.
Va bene, se vuoi parlare.
No, volevo concludere un attimo con questo discorso qua, no? In questo articolo sempre si dice non che l'istruzione porti necessariamente all'eliminazione della credenza religiosa, conduce solamente ad una maggiore consapevolezza delle fonti dogmatiche, ma non è sicuramente artefice della rimozione della fede. In pratica ciò che rimuove la fede dalle persone è la loro capacità critica d'analisi. E questo comporta un altro articolo che ho qui sul del Gazzettino del 2 dicembre 2004, un po' più vecchio, che dice fuga dai seminari, l'ex cattolico nord-est è orfano dei giovani, sempre meno le vocazioni e anche tra chi inizia molti si perdono per strada o dopo aver preso i voti. Per cui fate un po' voi, questi qua sono, cioè non so se il Gazzettino possa essere detto, ma il giornale più cattolico del Gazzettino, a parte l'Avvenire, penso che ce ne siano pochi, insomma. E naturalmente concludo con un'ultima notiziola, è del 17 gennaio 2005, sempre dal Gazzettino, dove un tale Monsignor Zenti, un vescovo, il quale di Belluno, credo che sia, no, di Vittorio Veneto, il quale dice passerà la bufera anticristiana. Qui non c'è nessuna bufera anticristiana, c'è solo la solita attività criminale, delinquenziale, farabutta dei preti cattolici che tentano di stuprare la società, e la società si sta sempre più rendendo conto della loro attività distruttiva.
Beh, se ci fosse una bufera anticristiana io sarei il primo a soffiare sul vento. Purtroppo non c'è una bufera anticristiana, ma c'è un'inquisizione, una crociata,
c'è una che sta di dei cristiani per distruggere la società civile. Questa è l'unica. Francesco, passiamo ad un altro discorso.
Sì, volevo parlare
perché in effetti il discorso sul mito lo continuerò, torno a ripetere quando non c'è Francesco, se no l'Italia.
Giovedì prossimo non ci sono, perciò sei tranquillo, dai.
Sì, e l'altro non ci sono io dopo.
Esatto, perciò.
Perfetto.
Sì, sapevo, abbiamo già preso nota che non c'è.
Nota della faccenda. No, d'altronde le esigenze sono quelle che sono, niente. Quello che volevo dire è che il Parlamento, i deputati hanno approvato la Costituzione europea. Costituzione europea, vi ricordo che i cattolici hanno vinto, cioè nel senso che sono riusciti a togliere le radici greco-romane della Costituzione europea, sono riusciti a togliere l'illuminismo e sono riusciti a togliere quelli che sono i riferimenti fondamentali da cui nasce e si sviluppa l'Europa, cioè sono riusciti in questa operazione veramente bastarda e infame. D'altronde hanno avuto il potere per farlo, hanno tolto questo. Nonostante questo, la Costituzione europea, i principi che esprime sono tutti principi che non sono cattolici, cioè non sono cristiani. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Provate a chiederlo a voi, Sila, qual è il diritto delle persone. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esecutivo. Questo è l'articolo 10. Ebbene, ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. È un principio anticristiano ed è un principio delle antiche religioni prima dell'avvento del cristianesimo. Se volete, andiamo avanti ancora con i diritti fondamentali sanciti da questa Costituzione, come la libertà di espressione, per esempio. E chiamare Wojtyla un criminale è un diritto che ci siamo conquistati, ma ci siamo conquistati morti e morti fatti da tutti i Wojtyla precedenti. Non ce lo dimentichiamo tutto questo. E se notate, nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione, non c'è scritto che i cattolici hanno diritto a stuprare bambini, non c'è scritto che c'è il diritto di costruire la miseria sociale. Io ho assistito a una trasmissione televisiva, no? È stato venerdì di sera, Zeus, c'è la trasmissione Zeus che prende delle divinità del paganesimo antico e parla delle varie diciamo così, situazioni che ci sono, sociali. Fra le altre cose, nell'ultima trasmissione si parlava di Dioniso. E parlando di Dioniso, d'altronde non si può pretendere che una giornalista sappia che cos'è dal punto di vista del paganesimo politeista Dioniso, la figura, ma si parlava di Dioniso come del baccanale, cioè della baldoria, oppure della perdita di coscienza, l'estasi. Oppure dell'estasi, sì. E fra le altre cose ha intervistato un disgraziato, ma veramente un disgraziato all'ennesima potenza, il quale si drogava, cioè usava droghe, e un giorno in stazione è stato contattato, è stato preso da un prete, credo qual è quello che aveva fatto quella figuraccia da
Don Benzi,
si credo sia Don Benzi,
quello che ha fatto la figuraccia porta a porta,
esatto, quello che è Giovanni XXIII, l'associazione, sì,
quello che ha fatto il telefono,
questo, il quale cos'è che gli ha proposto? Gli ha proposto di occuparsi di gente più disgraziata di lui. Cioè praticamente lo ha trasformato in un guardiano, lo ha trasformato in una qualcosa di becero che continuerà a coltivare la miseria e la violenza negli altri paesi. E questo poter coltivare la miseria negli altri paesi, che lui dice è un modo di sentirsi utili, è un modo per finalizzare la propria cosa, lo ha fatto uscire dalla droga. In pratica gli ha dato una droga infinitamente più alta, che è il monopolio, un'azione con la quale distruggere il nostro sistema sociale. E mi ha colpito molto questa cosa, perché di Dioniso non si è capito niente, la trasmissione non ha capito niente, però questo discorso qua dell'estasi sembra che piaccia moltissimo ai monoteisti.
Sì, ma perché loro piano l'estasi la confondono sempre con l'estasi cristiana, sono soltanto assonanti, cioè il classico gioco sulle parole: i monoteisti trovano una parola, la svuotano, ne fanno uno zombie, la riempiono con altri significati. In realtà l'estasi era molto più ampia, era molto più forte. Sono loro che per l'estasi la percepiscono con la comunione, il contatto con Dio, sai, le varie sante con le loro estasi, che erano qualcosa di sublimato, di nascosto, di sessualità, è implicito in questo. Però in realtà l'estasi di ogni cieca era ben diversa, cioè era la capacità di avere presentazioni con tutta la realtà, e soprattutto questa estasi non veniva fatta tramite sofferenza, tramite digiuni, tramite torture, ma veniva fatta tramite un gioco. In realtà era un qualcosa che l'estasi veniva generata dalla comunità o dal rito che partecipavi, dal bacanale che partecipavi, e questo creava sempre un legame, proprio perché era la comunità o l'ambiente che creava questo. E l'estasi era proprio la capacità di percepire molte altre cose che il Dio faceva, però non era un distacco dal corpo, anzi era tramite il corpo che arrivavi all'estasi. L'estasi cristiana arriva tramite il martirio, la sofferenza, il digiuno, la punizione.
Ci sono le storie anche questo.
Visto che tu hai accennato la televisione, io voglio ricordare una cosa che non ho fatto tempo ad annunciare su internet. Voi vi ricorderete che chi segue su internet avevamo rilanciato la notizia che Rai 3 aveva sospeso la trasmissione Misteri per caso.
No, è andata in onda l'altro giorno,
sì,
l'ho vista.
No, è una serie.
Sì,
sono già diverse settimane che va in onda.
Sì. Io l'ho vista per caso l'altro giorno.
E allora io voglio ricordare appunto che io avevo rilanciato la notizia su moltissime liste, e moltissimi iscritti del Menista Paganesimo sono andati da fare, si erano impegnati. Un amico aveva lanciato anche una petizione che aveva raccolto varie decine di firme su internet. Fatalità, forse perché, diciamo, la coincidenza, chiamiamola coincidenza, che noi pagani ci fossimo impegnati. In realtà poi la trasmissione ha parecchie pecche, cioè nel senso che lasciamo stare. Ci sono degli interventi anche di persone in gamba, tipo Michele Zucca è intervenuto a una delle trasmissioni, e hanno affrontato delle tematiche che sono ridicole, come quella del rapporto con gli UFO, che lì sono veramente barzellette. Però il fatto stesso che Rai 3 sospende la trasmissione, poi un po' di pagani si danno da fare, si impegnano, raccolgono firme, fanno petizioni, scrivono, mandano messaggi alla Rai. La Rai, anche se è un orario impossibile perché veniva trasmessa praticamente dall'una e mezza alle due, la Rai l'ha mandata in onda, è passata. Diciamo che le prime puntate che erano concentrate sul corso della Grande Madre, che anche lì dal punto di vista storico sarebbe da contestare, però erano un attimino più interessanti. Purtroppo quelle che sono susseguite erano un rifacimento o una rielaborazione di Turisti per caso, legato alle tematiche più strane. Però il fatto stesso che questa trasmissione è stata accantonata, che gli stessi autori avevano protestato, si erano lamentati pubblicamente di questa censura, è significativo. Aggiungo anche un'altra cosa che dà la dimostrazione di come certe tematiche vengono considerate pericolose. Ho avuto notizia vaga, però molto di sfuggita, che a Bologna è stata organizzata una mostra dedicata al femminile nella religione e nel divino. E era una mostra centrata su quadri, e la mostra è stata inaugurata e il giorno stesso il proprietario ha detto: dovete smontarla perché tocca argomenti religiosi. Questo è successo nel 2005 a Bologna. A parte appunto le impostazioni che potevano essere date, che io non le conosco, però le stesse autrici, le due curatrici della mostra hanno detto, a noi ci hanno detto di smontare la mostra, che tra l'altro il giorno che era stata aperta aveva un enorme successo, perché toccava argomenti religiosi troppo sensibili. Bologna, gennaio 2005, cioè una mostra fatta da due ragazze su un argomento così, cioè, che tra l'altro non c'erano manifesti, non c'erano slogan, erano soltanto la raffigurazione del femminile nella religione, raffigurazione, quadri, fotografie, disegni, turbava la laica Bologna, se possiamo chiamarla laica. Sappiamo in realtà che anche Bologna è completamente condizionata, perché io voglio ricordarlo, la nostra conferenza cancellata a Bologna, cancellata senza nessun motivo, in realtà noi sappiamo quali sono i motivi, e voglio ricordare cosa è successo a Bologna quando un assessore, per un equivoco, si pensò che istituisse il battesimo laico. Il sindaco, che non è certamente di fama clericale, è intervenuto attaccando questo assessore che aveva avuto questa balzana idea di pensare a un rito del genere. Ecco, bastò pensare o attribuire che ci fosse un rituale del genere, e questo avviene in una città come Bologna, insomma.
Sì, no, ma in effetti sì, in tutta la società ciò che poteva passare come secondario, no? Mm-hmm. In realtà le posizioni si stanno sempre più radicalizzando, cioè vedo io quello che sta succedendo in giro con i miei termometri di valutazione, e in effetti sta crescendo un'attenzione proprio per l'aspetto religioso. In pratica tutto il laicismo si sente scornato, cioè si sente effettivamente in una posizione all'angolo del ring, diciamo, e sta cercando di uscirne. Questo è anche una situazione positiva, tutto sommato, perché chiaramente quando ti giri, alla fin fine dai pagani devono arrivare, non è che ci siano altre cose, cioè è dal paganesimo antico che si prendono i principi per costruire il futuro, purtroppo è così, e non c'è altra scelta. Tutte le società passate fin dal 1300-1400 hanno dovuto pescare sempre dai paganesimi antichi.
Beh, la rivoluzione francese è una rivoluzione chiamata laica, in realtà la sua forza derivava da richiamarsi all'antica Roma, al cittadino.
Sì, ma infatti tutti qua, ma anche le stesse società mercantili, Francesco, era vietato mercanteggiare con chi non era battezzato. Figurati come fai in quel frangente a commerciare con i musulmani, perché non vai ad ammazzarli, ma vai a comperare e a vendere. Vai a comperare ciò che loro hanno e vai a vendere ciò che tu hai. Cioè, una cosa che oggi come oggi troviamo assolutamente normale. Eppure, per riuscire a tirar fuori una cosa così normale, hanno dovuto riprendere quelli che sono gli antichi principi delle società pre-cristiane, perché era vietato commerciare con chi non si battezzava. Ricordiamo la storia del Giappone, dove arrivarono portoghesi e olandesi. Gli olandesi andarono per vendere e comperare, i portoghesi andarono per vendere e comperare, ma poi ci portarono i missionari, cacciarono via i portoghesi e commerciarono con gli olandesi. Chiaramente i missionari facevano violenza, ma violenza atroce.
Beh, c'è pure una guerra civile, esatto, con i cristiani.
Per cui, per riuscire a costruire il futuro, bisogna per forza riprendere ciò che appartiene alle antiche religioni. E purtroppo i laici fino ad oggi, quelli che si consideravano laici, hanno preso troppo sotto gamba certi principi che tutto sommato dicevano non verranno violati. E invece i cristiani sono là per violarli.
E tranquillamente il cristianesimo è la violazione di ogni principio.
Di ogni principio, di ogni principio morale, etico e civile.
Cioè non è che bisogna capire... Cioè, i cristiani non violano un principio perché gli succede una necessità. È il principio del cristianesimo di violare ogni coscienza, ogni individuo, ogni mentalità, ogni popolo. Cioè, la violazione della violenza è intrinseca nel messaggio cristiano, e il messaggio cristiano può essere fatto solo tramite violenza, proprio perché la sua natura, la sua essenza, la sua predicazione, il fatto stesso di predicazione implica il non fatto, cioè il non percepire l'altro, ma di andargli a raccontare un qualcosa e l'altro non può esporre niente.
Voi pensate soltanto alla parabola del figlio del prodigo, dove praticamente il padre ammazza l'agnello grasso in gloria di se stesso perché è riuscito a fottere il figlio. Il figlio non è stato in grado di costruire la propria vita, e lui naturalmente non gli ha mai fornito gli strumenti per farlo. Il figlio fallisce nella propria vita, torna al padre e il padre celebra la sua gloria, lo ha fottuto. Cioè, è di una aberrazione immane. Comunque, vabbè, non vi preoccupate, scriverò anche questo, la metterò anche in internet, anche questo. È una cosa veramente di una vergogna incredibile. Eppure, ah, che bello, il padre festeggia l'arrivo del figlio. No, festeggia se stesso, festeggia aver distrutto suo figlio. Di un'aberrazione illegale, infame, incredibile. Andiamo via telefonate.
Sì, andiamo via telefonate.
049-700-700 e 049-700-838.
Sì, bisogna sempre ricordare. Pronto? Ai genitori che i figli non sono loro, comunque.
Ciao, io volevo chiedervi una cosa. L'altra sera stavo ascoltando Radio Radicale, stavano facendo una conferenza, che mi ascoltavo, non sapevo cosa che era. Era una conferenza di Forza Italia sulla... sull'Unione Europea. E ho sentito queste parole, parlavano delle, come al solito, delle radici cristiane dell'Europa e della solita storia, e c'era uno che diceva che le radici cristiane dell'Europa sono state fissate dai padri fondatori dell'Unione Europea, cosa che nessuno sa, ha detto, da questo fatto: le 12 stelle della bandiera europea non sono, come tutti pensano, i 12 stati dell'Unione Europea, bensì le 12 stelle della corona della Madonna, che rappresentano le 12 tribù di Israele.
Beh, hanno una buona fantasia, cioè.
No, perché mi spaventa?
Beh, sai, lavorando di fantasia si può vedere quello che si vuole. Per esempio la stella, puoi vedere la stella fiammeggiante della massoneria.
No, non sapere da voi se risultava.
No, no, assolutamente. No. Assolutamente. Assolutamente.
Assolutamente.
No, tranquillo, ma ciao.
Cioè, veramente, se abbiamo classi politici che si fanno impegnare in queste fantasie.
Pronto?
C'è veramente da pensare.
Ciao, bello.
Ciao.
Benissimo.
Ciao. Aspetta, che metto il viva voce, va. Io perché avevo l'est. Passi via la Repubblica di ieri.
Sì, ce l'ho, però non...
Ce l'abbiamo, sì.
Sì. Muore di cancro per far nascere il figlio.
Sì.
Solita, è successo già nel 2002, nel 98, 95, 95. Era la chiesa di Segovino. Allora dice che è un atto di totale donazione a favore della vita nascente, un gesto eroico e meritevole di rispetto incondizionato. Speriamo che faccia riflettere. Scelta della mamma di Como, secondo l'arcivescovo Elio Sveglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, direttore del Centro di Bioetica per l'Università Cattolica, collaboratore del Papa, tra i più ascoltati. Che domanda, Monsignor Greccia, ma il sacrificio della signora Federici non è troppo grande? È una scelta di vita, alla quale si deve solo inchinare.
Esatto, ma dovrebbero inchinarsi a tutte le scelte di vita, anche al contrario, anche a chi usa preservativi, anche a chi fa aborti. E invece questi disgraziati si inchinano soltanto quando riescono a stuprare le persone.
Esatto, e i ragazzi, come dire che i ragazzi, fiori, fiori, questa, no? I ragazzi non hanno mai detto voglio la mamma e non il fratellino. Come dire, sta a giustificare, dottor Pio.
Sì, certo.
Sta incoraggiando anche da suo marito, qua dice, il padre dice, avere altri due figli non è un buon motivo per uccidere il terzo.
Sì,
non
mai...
ha tenuto nessun conto.
No, vabbè, là si dimenticano soltanto che le persone, non oggetti, no?
Esatto, se vede da anni.
Ivano, io voglio ricordarti una cosa, che c'erano i manuali di vari confessori che dicevano che quando una donna si presenta e si confessa e dice che per motivi sui non può avere figli, insinuate che la scienza può sbagliare, che la provvidenza di Dio è sempre ampia. E questo rientra nei manuali dei confessori fino a pochi anni fa, e c'è ancora, penso, sicuramente. Cioè, insinuate che appunto la scienza non è esatta e che la provvidenza di Dio può sempre intervenire.
Ma sì, ora dice che la scienza, hai capito?
Certo.
E dopo un'altra domanda, adesso dopo finisco, gesti eroici, ma che non tutti possono capire, dire il giornalista, no? E risponde, non si capiscono se si ha una visione solo materialistica della vita, ma sono chiari se ci si relaziona a Gesù che si sacrificò sulla croce per la salvezza dell'uomo. Ed è proprio questo l'insegnamento della mamma di Como. Ecco qua, questa è la giustificazione, cioè l'incoraggiamento che le dà. E la donna ha però lasciato i due figli, che dice no. E risponde, i figli sanno che la mamma si è sacrificata per dare la vita al loro fratellino. Avranno l'affetto del padre, della famiglia, e della parrocchia e di tutta la chiesa. La madre si è sacrificata perché sapeva che il loro fratellino aveva diritto a vivere. Ecco, finito il discorso del Monsignor Greggia,
E lascia un marito, lascia due figli, proprio
esatto,
perché...
Esatto, due figli che non si sa, poi cresce, cioè senza mamma non si sa... Dove non so, insomma.
Se avesse avuto voglia di suicidarsi, avrebbe trovato un ottimo metodo.
E come,
diciamo.
E come vivrà quel bambino che appunto capirà che la sua nascita è dovuta alla morte della madre? Cioè.
Sì, lo condizionano per tutta la vita, no? Lo ricatteranno per tutta la vita.
Sarà depresso perché fa forse no.
Sì, ma dopo lo potranno sempre esibire come un trofeo.
Oppure come un senso di colpa, magari se si gira dopo è questione, se gira, ecco, colpa tua, magari baruffa, no? In casa.
Sì.
Dite sì, magari fra dei più vecchi, anche se mamma, colpa tua, se
sì, ma sai.
Esatto.
là succede che magari sparatorie corteale.
Sì, ma basta pensare al caso di, il caso, sai che se ne parla di battesimi forzati ultimamente. Il caso Mortara, un bambino che
Mortara,
sì, esatto, che la cameriera fa battezzare, perché battezzato glielo portano via la famiglia, diventa addirittura sacerdote e non vuole più vedere i genitori. Prova a pensare che bel lavaggio del cervello, che bel lavaggio del carattere che gli hanno fatto all'interno della struttura cattolica.
Detto sulla causa, sul libro della causa del sillabo, no? Se tu ti nascondeva, hanno aspetta sul un altro libro che parla Pio XII, e parla, lo scondeva, il Bogge era sotto le gonne del Papa, era stato finto a cercarlo perché che crea un scandalo internazionale,
sì.
Fatto,
sì.
Ne parlava tutti.
Sì, però prova a pensare, un bambino portato via dalla famiglia, che alla fine riescono a convincerlo a diventare sacerdote e che addirittura non vuole più vedere i genitori naturali. Tutto perché è stato battezzato a sua insaputa, contro la sua volontà, sia della famiglia, da una cameriera che lo pensava in pericolo di morte. L'imporre quel marchio l'ha fatto diventare gregge e di conseguenza neanche più i genitori avevano potere sul loro figlio.
Niente non può avere niente, perché è come una cosa venduta.
Ma pensiamo che il battesimo viene fatto ancora adesso. E che i bambini vengono ancora marchiati.
Ma
significa che fra un po' del capitolo potranno, se impongono ancora leggi così, potranno portare via i bambini e la famiglia perché non gli danno un'educazione cristiana.
Esatto.
Oh, okay.
Dopo che sei ricatti, in mezzo che tutto. Comunque, niente, do libri, Francesco, che tu hai detto a Claudio del libro di Gilbert Durand, strutture antropologiche dell'immaginario.
No, guarda, non ho fatto tempo a portare giù gli appunti perché sono stato straimpegnato questa settimana.
È un bel, è pesantino, però siamo sul tipo di Kurt Hübner.
La libertà del mito.
Ho preso, diciamo, solo che il titolo mi ha dato, come dice Francesco, giustamente, e se mi incontro il libro me la infatti che sei dopo sull'indice che sei tutti praticamente che sei gli archetipi, introduzione all'archetipologia generale, archetipi di simboli, dei miti, per Durand, e dopo che sei un altro di Theodore Leeds, la persona umana, è un psichiatra che insegna a Yale, praticamente psichiatria, e seria un suo sviluppo attraverso il ciclo della vita e parla dalla nascita praticamente alla morte dell'uomo, della persona umana, capito? Ed è un bel questo, la persona umana, sentito, l'astrolabio. E poi mi sono segnato naturalmente Laura Rangoni. per forza. Se la Senia è ogni fuori.
La Senia, sì, è appena uscito.
Comunque guarda, non è ancora arrivato perché arriverà Bassano martedì probabilmente.
Penso, ma sa che devo mettere via.
Sì, ma gli ho parlato io anch'io ieri sera con lui e ho detto che ci pensi.
Sì, a me mi ha messo via, ormai sai i titoli che non chiaro. Niente, spazio.
Va bene.
Ciao Ivano.
Ciao Ivano.
Vi ricordo che nel frattempo io vi ho risparmiato l'articolo delle suore rinviate a giudizio dal pubblico ministero a Feltre per aver picchiato bambini. Vi ho risparmiato
il centro. Beh, non ho parlato io del centro e dei quattro educatori del centro cattolico di Milano, che anche loro.
Non gli ho trovato quell'articolo, Francesco.
Ne ho parlato io giovedì scorso, perciò gli ascoltatori non gli ha risparmiato questa cosa.
Poi un'altra cosetta, prima per l'ultima telefonata. Io c'ho un articolo del Gazzettino che non c'entra niente con le cose reali, no? Però vi dà il senso del significato reale della croce e del crocifisso. Dice: l'Italia messa in croce dalla neve e dal vento. Pensate un po' cosa serve questo simbolo, l'Italia messa in croce dalla neve e dal vento. Per cui il crocifisso chiaramente è una minaccia ed è un'imposizione di sofferenze.
Sì, ma lo è sempre stato, lo rimane e lo rimarrà. D'altronde non si può certo togliere la dimensione pericolosa.
Ciao Paola, dimmi. Vi stavo seguendo con molto interesse. Volevo dire un po' la mia. Io penso che non c'è più l'Inquisizione, per carità, non uccidono più nessuno, però c'è una sorta di... Io vedo, ho due bambine, le mando all'asilo, una all'asilo, una a scuola. E sono un po', diciamo, non credo in Dio, non pratico, non vado in chiesa, non sono praticante, però A mia volta mando le mie figlie in un asilo che è cattolico, le mando a messa, l'anno prossimo mia figlia più grande dovrà fare catechismo e a me questo non va, cioè è una cosa che non mi fa pena, cioè io mandarla a confessarsi, fare tutte quelle cose là che ho dovuto fare io, no. Eppure lo faccio perché quando si vive in un paese piccolo come il mio, ci si sente un po', cioè viene discriminato il bambino, perché io ho visto che c'erano dei bambini, ma non solo gli extracomunitari, lì già dicono è di un'altra religione, capiamo, cioè viene proprio discriminato dai maestri e da questi tutori cattolici, come alla Dio.
Lo sappiamo.
È questo, cioè voglio dire, la colpa è anche appunto di questo comportamento che io stessa ho, perché come si può fare? Come posso io? Voi non so se avete figli.
Certo,
però,
io ho figli.
Tu lo mandi all'asilo?
L'ho mandato all'asilo statale.
Io non ho la possibilità di
E farlo. Comunque all'asilo statale c'era una suora che faceva la cosa, che faceva la maestra assunta, e quando si è accorto che mia figlia non era battezzata, ha cominciato un'aggressione di tipo emozionale. Naturalmente ho dovuto intervenire pesantemente presso il direttore didattico, presso le suore, minacciando fisicamente anche la suora e davanti al direttore didattico. E naturalmente è stato proibito alla suora di avvicinare mia figlia.
Però tua figlia come l'ha vissuto tutto
questo? L'ha vissuto abbastanza bene, cioè si superano queste cose, non è che siano, poi dipende dalla famiglia, no? Cioè dipende anche da te, dipende da quello che tu gli dai.
Però voglio dire che come me si comportano tanti altri genitori, è per questo che vanno male le cose.
Bisogna spezzare. Però ci sono delle persone che hanno coraggio di non fare queste cose.
Bisogna spezzare, soltanto chiaramente...
Scusa, è la stessa cosa al tempo del fascismo, non erano tutti fascismi, però...
Ma indubbiamente, ma è d'accordo, sono d'accordo con te, sai.
Non è così facile.
Purtroppo le persone non vengono educate al coraggio, e quando le persone non vengono educate al coraggio neanche le strategie di resistenza. Senti, io adesso però devo metterti sul telefono perché chiaramente Alvise è già arrivato e dobbiamo chiudere la trasmissione.
Grazie
a voi,
ciao.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione.
Ecco, io ricordo solo una cosa, è uscito appunto, ricordo anzi due cose che sono importanti. Uno, è uscito un libro che si chiama Il Paganesimo, l'autrice è Laura Rangone, casa editrice Senia, il libro costa 6,50 €. Vi ricordo che si spera che si potrà andare a votare per il referendum sulla fecondazione assistita e invito gli ascoltatori a votare per abrogare questa legge assurda, criminale, inquisitoria e di darsi da fare perché tutte le persone vadano a votare, che il referendum abbia successo e si possa abrogare questa legge incredibile. Ciao a tutti.
Ciao e a risentirci a questa sera alle ore 19 con la volontà andrò avanti col dibattito, questo sono andato avanti. Ciao.